Vorrei darvi ancora una volta il benvenuto, non solo personalmente, ma noi tutti diamo il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche coloro che sono uniti con noi adesso online e che aspettano ciò che il Signore ha preparato per noi. Vogliamo essere disposti a ricevere, a credere le promesse che Egli ci ha dato, perché soltanto allora troveranno adempimento in noi. Sono un po' sorpreso di essere stato chiamato, altrimenti avrei scelto qualche cantico. Cosa vogliamo essere? Soltanto ciò che il Signore vuole che siamo. Il cantico numero 7, da questo innario, così qual sono. Non la mia forza, ma soltanto la tua. Il tuo sangue lava i miei peccati, o agnello di Dio. Noi veniamo a Lui con un cuore sincero ed aspettiamo che ci benedica. Cantiamo il cantico numero 7, così qual sono. Come dovremmo venire a Lui? Come può Egli aiutarci se non veniamo così come siamo? Carichi di peccato, ma il Suo sangue ci ha purificati. E cosa aspettiamo noi con molta brama? Che riceviamo salvezza. Questo lo sappiamo, questo lo crediamo. Su questo restiamo fermi. Ma ciò di cui abbiamo ancora bisogno è il battesimo con lo Spirito Santo. E noi abbiamo cantato ancora una volta, oh Signore. Io leggerò l'ultima strofa e il coro. E poi canteremo questo inno. Perché questo è ciò che vogliamo, ancora una volta, oh Dio, essere battezzati con il suo Santo Spirito. Chi non è stato ancora battezzato può essere battezzato. E chi è già stato battezzato può essere battezzato di nuovo. Perché questo flusso continua a fluire, è vivente. Qui dice nell'ultima strofa, ancora una volta, oh Dio, tu vedi le nostre distrette, che il fuoco cada dal cielo, che infiammi i giovani e gli anziani, ancora una volta, oh Dio, il tuo fuoco. Il coro dice, ancora una volta, oh Dio, ancora una volta, oh Dio, che il fuoco cada dal cielo. Il tempo della fine è qui. È il tempo della fine? Il tempo della fine è qui. La tua venuta è vicina. La sua venuta è vicina. La sua venuta è qui. Noi abbiamo ascoltato. Egli sta alla porta ed aspetta di entrare in noi. Ancora una volta, dona il tuo fuoco, oh Dio. Cantiamo il coro. Lode e ringraziamenti. Possa accadere questa mattina, ancora una volta, possa egli manifestare la sua potenza, espandere il suo spirito su ciascuno di noi. Ieri abbiamo ascoltato dalla sua parola che la promessa è per noi, per voi e per me, e per i nostri figli, per i nostri nipoti. La promessa è per noi. Anche questa mattina il Signore può farlo. Abbiamo questa brama, questo desiderio. Crediamo, come dice la Scrittura, allora può accadere. Prima che preghiamo insieme, vorrei leggere una parola in Ebrei, capitolo 10, dal verso 37. Ebrei capitolo 10, dal verso 37. Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Lode e ringraziamento. Crediamo questo? Il tempo è vicino. Egli verrà. Proprio come egli è asceso e come si è posto a sedere alla destra di Dio, così egli verrà per portare a casa coloro che sono pronti sulle nuvole nel cielo. Lode e ringraziamento. e il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Noi non vogliamo tirarci indietro, ma per fede vogliamo venire nella presenza di Dio. Anche questa mattina, crediamo questo, fratelli e sorelle? Ogni cosa è possibile questa mattina. Se crediamo che Dio è presente per mezzo del suo Santo Spirito, allora le sue promesse giungeranno a compimento in voi e in me. Io lo credo. Noi tutti crediamo con tutto il nostro cuore. Verso 39. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Lode e ringraziamento. Amen. Non tirarsi indietro, ciò significa la morte. Credere significa avere vita, la vita di Dio. Noi crediamo con tutto il nostro cuore che Gesù Cristo è lo stesso. Ieri questo l'abbiamo sperimentato. Ieri sera abbiamo sperimentato la benedizione dalla mano di Dio. Ed Egli è sempre lo stesso, anche oggi. Egli è lo stesso oggi. Egli è il medesimo che 2000 anni fa stava alla tomba di Lazzaro, gridando le parole: Lazzaro, esci fuori! E Lazzaro, che era morto, uscì fuori. Egli era la parola. Egli stava là e disse: vieni fuori. E noi sappiamo che la parola di Dio è spirito e vita. La parola di Dio vivifica pure noi. Noi siamo riconoscenti questa mattina per la sua presenza. Egli è lo stesso e ci darà quello che ciascuno di noi ha bisogno, sia liberazione, sia salvezza o guarigione. Egli è presente, fratelli e sorelle. Preghiamo insieme ora e diamo gloria a Dio. Padre Celeste, noi siamo radunati qui nella Tua presenza e aspettiamo che Tu ci benedica questa mattina in modo speciale, proprio come l'hai fatto la sera scorsa. Noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo santo nome. Noi possiamo aspettare ogni cosa da te, perché a te nulla è impossibile. Nulla è impossibile a te. Noi ricordiamo la parola di Geremia che dice: io sono il Signore tuo Dio. C'è qualcosa impossibile per me? Nulla è impossibile a Dio. A Dio tutte le cose sono possibili. Noi lodiamo il suo santo nome. Signore, possa tu operare in modo potente per mezzo della tua parola e del tuo santo spirito in mezzo a noi. E possa tu aiutare ciascuno di noi e darci la fede che tu fai ogni cosa bene. Anche questa mattina noi ti chiediamo tutto questo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Rimanete ancora un attimo in piedi. Siamo veramente riconoscenti al Signore. Circa alle 9 del mattino volevo telefonare al fratello Erich Smith per chiedergli di cantare il cantico che abbiamo appena cantato. Ed ecco che poi non gli ho telefonato e il cantico è stato cantato. È così meraviglioso come il Signore conduce. Ora ci sarà la consacrazione di un bambino. Non so chi siano i genitori. Per favore venite qui davanti. Poi chiederemo al fratello Didier di venire e pregare con noi. e chiediamo al fratello Arben di tradurlo. Poi abbiamo anche il fratello Daniel in mezzo a noi. Dov'è il fratello Daniel? E il fratello Hans lo tradurrà. Sì. Per favore, venite qui di fronte. Vedremo di quale lingua siano. Quale lingua? Sì, rumena. Allora chiediamo direttamente al fratello Daniel. Dov'è il fratello Daniel? Sì, per favore, vieni. Padre Celeste, nel nome di Gesù Cristo, ti ringraziamo per questo meraviglioso giorno e per la vita in questa famiglia. Benedici l'intera famiglia, Signore, e questo bambino che vogliono consacrare a te, Signore. Benedici la vita di questo bambino. Sii con lui per l'intera vita. Donagli la salute, Signore, e fa che sia ubbidiente a te. Dona sapienza ai genitori affinché mettano la tua parola nella sua anima, in modo che egli possa crescere santo. La tua benedizione sia su questo bambino e su questa famiglia, che siano un esempio laddove saranno, Signore. Nel nome di Gesù Cristo noi ti ringraziamo. La tua benedizione sia su di lui. Nel nome di Gesù, amen. Padre nostro, nostro Signore Dio, i nostri cuori sono pieni di riconoscenza perché possiamo stare nella tua presenza. La tua presenza ci assicura la tua benedizione. Noi ti chiediamo oggi in questo luogo che la tua parola tocchi ogni cuore. Tu fai le cose tramite il tuo spirito e per mezzo del tuo spirito siamo condotti a venire in questo luogo e per mezzo del tuo spirito la tua parola ci viene rivelata. La tua parola guida tutti i tuoi figli e possiamo essere battezzati con il tuo spirito. Fa che il tuo Santo Spirito sia sparso su ciascuno di noi come promesso in Gioele. Tu sei fedele alla tua parola per adempierla. Noi ti ringraziamo per le promesse che tu hai dato. Noi siamo partecipi della natura divina e delle tue promesse. Ti ringraziamo per il sangue versato, per il perdono, per la salvezza. Noi ti ringraziamo per tutto ciò che tu hai fatto in questi giorni, che tu ci hai dato un simile luogo dove i tuoi figli sono radunati da ogni parte affinché siano nutriti con la manna celeste. Conferma la tua parola adesso ed aiutaci, Padre Celeste, affinché ti siamo fedeli, che ti ubbidiamo e ci sottomettiamo a te. Con riconoscenza noi veniamo a te, nella tua presenza, e ti chiediamo di benedire ciascuno di noi. Possa tu fare ogni cosa, togli ogni cosa da noi, affinché possiamo dipartirci da questo luogo e possiamo dire che i nostri cuori ardevano. Noi crediamo che tu lo farai questa mattina. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Signore Dio, nostro Padre, noi ti siamo riconoscenti perché tu ci hai convocati anche questa mattina. Grazie Signore per la tua santa e meravigliosa parola che ci hai mandato. Noi abbiamo accettato il patto che tu hai fatto con noi per mezzo del tuo proprio sangue. Grazie Signore per questa grazia che tu ci hai accordato. Noi abbiamo accettato che il perdono è presso di te affinché possiamo temerti. Benedicici ancora una volta questa mattina, come abbiamo cantato, ancora una volta, Signore. Noi crediamo che la tua rinomanza raggiunge le estremità della terra. Ciò che tu prometti adempi. E le promesse che tu ci hai dato sono per un tempo già fissato. Noi crediamo che tu sei fedele per adempierle. Così dona ai nostri cuori perseveranza affinché conserviamo la fede, in modo che tu possa benedirci in doppia misura. Benedici ancora una volta il tuo servo questa mattina. Noi siamo venuti in attesa che tu ci parli ancora oggi, secondo la tua promessa, Signore. Benedici tutto il tuo popolo ovunque si trovi. Tutti sono in aspettazione, Signore. E noi crediamo che tu sei sempre lo stesso. Così conferma la tua parola nel nome di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Amen. Potete accomodarvi. Il Dio fedele che ha dato tutte le promesse, che ha fatto il patto con noi, che ci ha eletti prima della fondazione del mondo, per essere la sua proprietà, per passare con lui l'eternità, perciò egli ci ha dato la vita eterna per mezzo della sua grazia. Soltanto chi ha ricevuto realmente la vita eterna può e vivrà in eterno. Tutti gli altri, secondo Apocalisse capitolo 20, subiranno la seconda morte. E poi non si sentirà più parlare di loro. La prima morte avviene quando l'anima lascia il corpo. La seconda morte avviene quando l'alito di vita, lo spirito che Dio ha soffiato nell'uomo per diventare un'anima vivente, lascia l'anima. Ed allora è la fine. Perciò la proclamazione del Vangelo ha un così grande significato affinché le persone nascano di nuovo ad una vivente speranza, ricevendo vita eterna per mezzo della sua grazia. Tutti noi sentiamo la presenza di Dio. Lasciatemi dire brevemente qui. Abbiamo una speciale richiesta di preghiera da Abidjan, che vorremmo portare pure al Signore durante la riunione. Poi abbiamo la richiesta in merito al battesimo. Dio volendo, cominceremo da aprile o da maggio. Ditelo a tutti coloro che non sono ancora battezzati in modo biblico. Questo è realmente necessario. Sbarazzarsi di tutto ciò che appartiene a Roma ed essere santificati nella parola di verità per ritornare al principio. C'è un annuncio da fare, Dio volendo, il 22 aprile avremo una riunione nel sud della Germania, nella città di Böblingen. Il 23 aprile saremo a Salisburgo e il 24 aprile saremo a Zurigo. Poi abbiamo saluti da Burkina Faso. Le persone sono sopraffatte. Loro ascoltano e vedono. Ora, speciali saluti dal Kenya, poi dal Chad, da Jamena, poi dal nostro fratello Joseph da Kinshasa. Egli ha pure evidenziato che non abbiamo soltanto parte nel ministero che Dio ha dato al fratello Branham, ma che abbiamo parte della continuazione e che riceviamo il cibo, la parola vivente è rivelata e che possiamo trasmetterla. E in relazione a questo, due scritture sono diventate molto grandi per me. Isaia capitolo 28 dice che tutte le tavole sono piene di vomito e ovunque la parola di Dio non viene trasmessa nell'originale, laddove le persone annunciano le proprie opinioni, là tutte le tavole sono piene di vomito. Ma là dove Dio ci prepara la tavola al cospetto dei nostri nemici, là c'è il puro cibo preparato per noi. Poi abbiamo saluti da Port Elizabeth, da Edmonton, da tutta la famiglia Ellis. Poi saluti da vari posti, da Den Haag. Ho ricevuto due email con un invito da un gruppo a Roma. A Roma. Dio volendo, noi saremo pure là in futuro. E Dio apre realmente le porte ovunque, anche con coloro che talvolta sono andati in questa e in quella direzione. Dio chiama indietro. Egli dà orientamento nella sua parola e attraverso la sua parola. Poi abbiamo pure saluti dal Sud America. Sono fratelli e sorelle uniti a noi e con il Signore. E io lo dico in questa maniera. Chi in questo tempo è unito al Signore è pure unito con tutti coloro che sono uniti al Signore. Il Signore conduce la sua Chiesa nell'unità della fede e della conoscenza, in modo che realmente, senza alcuno sforzo da parte nostra, diventiamo di un solo cuore e di una sola anima, proprio come fu nei 10 giorni prima dell'effusione dello Spirito Santo. Un solo cuore e una sola anima. Una sola aspettazione che la potenza dall'alto fosse riversata e così la Chiesa fosse equipaggiata per continuare il ministero del nostro Signore. Questo è lo scopo della Chiesa, del corpo del Signore, che Dio possa continuare la sua opera e che noi proclamiamo lo stesso Vangelo e tramite questo che la Chiesa venga edificata. Giusto come l'abbiamo esaminato la sera scorsa, come il Tempio fu edificato sullo stesso fondamento, con le stesse misure, allo stesso luogo, così la Chiesa del Nuovo Testamento è edificata sul fondamento degli Apostoli e dei Profeti. Come è scritto nel Libro degli Atti, capitolo 2, verso 42, ed essi perseveravano nella dottrina degli Apostoli. Se oggi si va da una denominazione all'altra, non c'è una denominazione sulla terra che stia sulla dottrina degli Apostoli. Tutti hanno il loro credo, il loro programma, ma c'è una Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo, la Chiesa dei primogeniti. E questa Chiesa non è un'organizzazione, ma un organismo vivente, il corpo del Signore. Un corpo non è un'organizzazione, ma un organismo funzionante. Così è pure con la Chiesa del Dio vivente. La parte successiva della sera scorsa, possano tutti ricevere la parola del Signore che è stata posta direttamente sul mio cuore. Possano tutti coloro che credono Dio ora, possano affermare che loro e i loro figli sono salvati e che sperimentano pure la salvezza in Gesù Cristo per mezzo della sua grazia. Anche in questo la fine sarà come l'inizio. Che possiamo semplicemente lasciare ciò a Dio, credendo soltanto, e vedremo l'adempimento della promessa. È una promessa, poiché per voi è la promessa, è per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani. È una promessa di Dio, una promessa di Dio. E nessun figlio passerà accanto a ciò. Nessuno che è predestinato a vita eterna passerà accanto a ciò. Poi, come cosa successiva, la sera scorsa ci siamo riferiti brevemente a ciò, riguardo a ciò che accade sulla terra. E se poi pensiamo a Daniele capitolo 2 ed anche Daniele capitolo 7, che l'ultima potenza mondiale sarebbe apparsa e che in quel tempo il Dio del cielo avrebbe stabilito il suo regno sulla terra. E se poi andiamo qui nel profeta Daniele, magari leggendo in Daniele capitolo 7, giusto un verso dal capitolo 7, e poi un verso dal capitolo 9. Qui è scritto, diciamo due versi, versi 17 e 18, in Daniele capitolo 7. Queste grandi bestie, che sono quattro, rappresentano quattro re che sorgeranno dalla terra. Poi i santi dell'Altissimo riceveranno il regno e lo possederanno per sempre, per l'eternità. Sì, per sempre. Per l'eternità. La cosa più potente è che nel capitolo 9 è scritto, capitolo 9, versi 22 e 23, egli mi ammaestrò, mi parlò e disse: Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere. Poi, nel verso 23, all'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere, perché tu sei grandemente amato. Ed ora viene la cosa più importante. Fa dunque attenzione alla parola e intendi la visione. Si deve prestare attenzione alla parola per comprendere la rivelazione che ci viene data nella parola. Noi ringraziamo Dio che Egli è preciso. Noi ringraziamo Dio che Egli è preciso. Ora, nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, giusto per avere dinanzi a noi che quando delle cose particolari accadono sulla terra, allora il cielo scende. Allora accade il soprannaturale sulla terra. Apocalisse, capitolo 1, dal verso 1 fino al verso 3. Rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono accadere rapidamente e che egli fece conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servo Giovanni. Qui abbiamo l'introduzione nell'ultimo libro della Bibbia, il libro profetico che include l'intero piano di salvezza. E noi vediamo che qui l'angelo fu mandato per mostrare all'uomo di Dio sull'isola di Patmos ciò che in breve sarebbe accaduto. Verso 2, il quale ha testimoniato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo e tutte le cose che ha visto. La testimonianza di Gesù Cristo è lo spirito della profezia. E se poi pensiamo che Dio, in questa epoca profetica, anche nel ministero del fratello Branham, egli ha fatto delle cose straordinarie. La cosa più significante è quando egli parla del 7 maggio 1946. Erano circa le 11 di sera ed egli era seduto con la Bibbia appoggiata sul grembo. Ed ecco che la luce soprannaturale scese nella stanza e in questa luce l'angelo è apparso. Egli sentì i passi. L'angelo si avvicinò al fratello Branham e gli disse: non temere, sono venuto a te dalla presenza di Dio per darti un incarico. E poi gli disse nei dettagli ciò che sarebbe accaduto. Come a Mosè furono dati due segni, così a te sono dati due segni. In ogni dettaglio fu detto all'uomo di Dio ciò che sarebbe accaduto. E ciò è accaduto. Dio non ha soltanto parlato, ma ha adempiuto ciò che aveva detto. Dunque, qui abbiamo a che fare con Dio, con il piano di salvezza, con l'ultimo periodo nel tempo della grazia, in cui ogni cosa giunge a compimento di ciò che era stato annunciato con Israele, con le nazioni, ma in particolare con la Chiesa. Siamo sinceri, anche se conoscessimo tutti i misteri e potessimo piazzare ogni cosa biblicamente e non fossimo rivestiti con la potenza dall'alto, come scritto in Romani capitolo 8 verso 11, se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, vivificherà anche i vostri corpi mortali. La potenza di trasformazione deve dimorare in questo corpo, affinché questo corpo possa essere mutato per mezzo della sua grazia. E perciò, fratelli e sorelle, che questa possa essere la nostra principale richiesta, che il Signore realmente metta una simile brama in noi, che possiamo dire come Giacobbe: Signore, io non ti lascerò andare finché non mi avrai benedetto. Semplicemente combattere finché realmente accade e finché il Signore può manifestare la sua gloria. Nell'ultimo capitolo del libro dell'Apocalisse abbiamo pure un verso importante. Il verso 6, Apocalisse capitolo 22, verso 6. Poi mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. E il Signore, Dio dei santi profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve. E qui c'è il mistero. Cari fratelli, voi tutti che avete parte nella predicazione della parola, in primo luogo al singolare, al suo servitore Giovanni, ma poi al plurale, per mostrare ai suoi servitori le cose che devono avvenire tra breve. Dio usa sempre un servitore per trasmettere a tutti gli altri servitori ciò che loro devono trasmettere alle persone. La stessa cosa è con Matteo capitolo 24 verso 45. Se è scritto di un servitore fedele e prudente, poi è scritto pure che a coloro che devono distribuire il cibo, questo servitore dà loro ciò di cui hanno bisogno, per dare ad altri anche lo stesso cibo. Dio lo fa in questa maniera. Dio non ha un comitato sulla terra con il quale potrebbe consigliarsi. Dio proferisce degli incarichi e tutti coloro che sono poi ordinati da Dio stesso per avere parte nella proclamazione, loro riceveranno ed avranno la stessa rivelazione. Cari fratelli, che predicate la parola, dico semplicemente qui Dico semplicemente che lo Spirito Santo rivela sempre la stessa cosa e non c'è differenza. Non può esserci differenza tra una nazione e l'altra, che qualcuno venga e dica: oh, Dio me l'ha rivelato in modo diverso. Come è stato rivelato nella parola di Dio, così sarà rivelato a tutti per mezzo del medesimo Spirito Santo, a coloro che predicano la parola ed anche a coloro che ascoltano la parola. Voi tutti avete la stessa rivelazione che Dio ha dato a Paolo, che Dio ha dato a Pietro, la stessa rivelazione che Dio ha dato a tutti i suoi servitori, a Daniele, ad Isaia, a tutti i profeti. Noi tutti abbiamo la stessa rivelazione per mezzo del medesimo Spirito Santo. E se abbiamo trovato grazia in questo periodo di tempo, questo non è il vostro né il mio merito, ma è l'elezione prima della fondazione del mondo. Dio sapeva che noi avremmo prestato ascolto, Dio sapeva che avremmo creduto e perciò ha potuto già scrivere i nostri nomi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. Pensiamo pure alla parola di introduzione. Egli verrà. Beati siamo noi se non ci tiriamo indietro. Perché coloro che si tirano indietro, con loro Dio non si compiace. Ma Enoch ebbe il beneplacito di Dio. Così è scritto in Ebrei capitolo 11. E quando il nostro Signore in ubbidienza fu battezzato, la voce disse: questo è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Lasciate che camminiamo lungo tutta la via con il nostro Signore nell'ubbidienza della fede. Ora è molto importante, come mai prima, di rimanere fedeli, di rimanere ubbidienti e di rimanere nella volontà di Dio. Ritorniamo al pensiero che è stato poi toccato brevemente la scorsa sera. Il diritto di primogenitura, essendo nati di nuovo ad una vivente speranza. In realtà volevo portare qui il sermone del fratello Branham, il seme della discordia. Ieri ne abbiamo parlato. Ci sono semplicemente due semenze diverse e due diversi seminatori. In Matteo capitolo 13 si parla molto chiaramente al riguardo. Uno semina la buona semenza e l'altro ha seminato la cattiva semenza mentre le persone dormivano. Due semenze sullo stesso terreno. Entrambi i semi ricevono la stessa pioggia, lo stesso sole. Entrambi i semi si rallegrano. Siamo sinceri, in tutta la cristianità, anche nelle denominazioni dove si afferma di essere credenti del pieno Vangelo, in cui si crede nel battesimo dello Spirito Santo e così via, in cui si crede nei doni dello Spirito, in cui si crede nel ritorno di Gesù Cristo, e nonostante ciò si oppongono e si ribellano, rigettano ciò che Dio ha fatto. E la Sacra Scrittura dice che non dovremmo rifiutare colui che parla, perché se non scamparono coloro che rifiutarono di ascoltare, così neanche noi scamperemo. Così vediamo molto chiaramente che i due diversi semi hanno due diverse reazioni. Dall'altro lato, loro scrivono molte cose riguardo al fratello Branham. Ed ecco, c'è una schiera eletta che passa accanto ad ogni critica. che crede Dio e che riceve la parola della promessa. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Essi ricevono ciò e lo credono. E poi ci viene rivelato. Siate sinceri. Con chi si può parlare di questo? Le persone rigettano ciò e dicono: lasciateci in pace con quest'uomo, con questo Branham, lasciateci in pace. No, non è così. Noi crediamo ciò che Dio ha fatto e in particolare tutte le conferme soprannaturali che Dio ha dato nel nostro tempo per attirare la nostra attenzione non al preparatore della via, ma su colui che l'ha mandato. Anche questo l'abbiamo detto del continuo. Un uomo di Dio non collega le persone a se stesso. Un uomo di Dio collega le persone con Dio. E questo deve accadere tramite la proclamazione della parola. Tuttavia, sin dal principio, ci sono stati due semi diversi nello stesso corpo, Caino ed Abele. Ed è scritto in Genesi capitolo 3, verso 15, che Dio avrebbe messo inimicizia tra queste due semenze diverse. Noi non possiamo cambiarlo. È Dio che l'ha fatto in questa maniera. E non c'è miscuglio. Uno è il seme di Dio che è predestinato a vita eterna e per grazia abbiamo ricevuto il diritto di primogenitura. E l'altro seme, naturalmente, deve pure rimanere ciò che è. Se si guarda attentamente, allora viene di nuovo adempiuto. Caino poteva essere soltanto ciò che era. La gelosia ed ogni genere di cose, e poi divenne persino un assassino. Non c'è nessun vero figlio di Dio con una natura diabolica, e non c'è nessun figlio del diavolo con la natura divina. Uno è il seme di Dio e l'altro è il seme del maligno. E tra queste due semenze è stata posta inimicizia. E questa inimicizia deve esserci affinché non ci sia alcun miscuglio. Figli e figlie di Dio per tutta l'eternità. Dunque, noi siamo riconoscenti al nostro Signore del continuo per la Sua parola. Ora, dunque, per concludere questo pensiero, oggi, in una domenica mattina come questa, in migliaia di denominazioni cantano, ovunque cantano, io adoro la potenza dell'amore. Tutti i bei cantici vengono cantati. E poi il nostro Signore dice, invano mi rendono il loro culto, insegnando per dottrine comandamenti di uomini. Ed essi rigettano la parola di Dio, edificando il proprio credo e dogma. Invano, ogni cosa è vana. Perché? Perché Dio cerca delle persone che lo adorino in spirito e verità. Non nella confusione. Perché Dio non è nella confusione. Dio è nella Sua parola. E la Sua parola è la verità. E noi siamo pure nella Sua parola. Tuttavia, deve essere in realtà enfatizzato ciò che significa realmente la grazia. Grazia significa essere stati chiamati fuori, essere separati. Come il popolo di Israele fu separato da ogni altra nazione, Così anche la Chiesa del Nuovo Patto è separata da tutte le altre chiese e denominazioni ed è chiamata fuori da ogni popolo, lingua e nazione. E tutti coloro che fanno parte della Chiesa sposa presteranno ascolto alla voce dello sposo, poiché così è scritto: ecco, lo sposo viene, uscitegli incontro. Anche là ognuno può esaminare se stesso. Se si parla soltanto di un soggetto o si è ricevuto il collegamento, l'accesso da Dio alla sua parola. Ognuno può parlare in merito a Matteo 25, in merito alle vergini avvedute e alle vergini stolte. Ma chi si pone la domanda: chi sono io? Dove mi trovo? Come sto dinanzi a Dio? Ho soltanto l'illuminazione? Ho soltanto la lampada? Oppure ho la pienezza dello Spirito Santo per riempirla di nuovo, affinché la luce nella lampada non diminuisca nella parte più importante, ma che la lampada possa essere del continuo riempita. Come ho menzionato ieri sera, l'esempio di Addis Abeba, molte volte abbiamo sperimentato ciò insieme al fratello Menat, come viene prodotto il battesimo dello Spirito Santo. Le persone cadono a terra e pensano che ciò avvenga tramite la potenza dello Spirito Santo, ma non c'è traccia del battesimo con lo Spirito Santo, ciò è fatto dall'uomo. Penso anche alla riunione carismatica nelle Filippine, a Manila, dove un uomo si tolse la giacca e cominciò a girarla così, dicendo: questo è il movimento dello Spirito Santo. E le persone cadevano a terra. No, quello è l'uomo che gira la sua giacca, non lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo si muove, allora c'è riverenza. C'è riverenza. Quando lo Spirito Santo è all'opera, allora non viene visto l'uomo sulla piattaforma, ma la manifestazione della potenza di Dio nel popolo di Dio. Riguardo a questo, molte cose potrebbero essere dette. Il fratello Branham l'ha enfatizzato nel sermone: gli unti del tempo della fine. Si tratta di segni e di miracoli in merito ad ogni cosa. Con Dio si tratta della parola, in merito alla parola. Dio manda la sua parola e guarisce. E poi si tratta che egli conferma la sua parola in coloro che la credono. E così abbiamo la certezza che il Signore Dio ci ha condotti fino a questo punto e ci ha fatto grazia di rimanere nella sua parola. E tramite questo possiamo rimanere nella sua volontà, in modo che egli possa condurci fino al compimento, finché sperimenteremo una piena restaurazione. Ed io credo che in quest'anno accadranno ancora grandi cose. Realmente accadranno grandi cose. Al riguardo ho letto due scritture, una in Ebrei capitolo 12, qui, come ho menzionato pure ieri sera, qui si tratta che noi siamo venuti al monte Sion, alla città del Dio vivente. Ebrei, capitolo 12, dal verso 22 fino al verso 24. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste alla festante riunione, alla festante riunione. Ho dato uno sguardo in Levitico, ho dato uno sguardo a ciò che significava una riunione festante nell'Antico Testamento. Levitico capitolo 23, nel verso 24, si parla di una riunione festante. Il verso 27 parla di una festante riunione, del grande giorno dell'espiazione. Non c'era soltanto un raduno, un servizio, ma c'era una riunione festante, una riunione veramente speciale che Dio stesso aveva ordinato per benedire. Dunque, se qui nel Nuovo Testamento è scritto: voi siete venuti ad una riunione festante, non è un normale servizio, non soltanto una riunione, ma uno speciale raduno in cui Dio benedice in modo particolare e nel quale cose speciali avvengono secondo il piano di salvezza. Fratelli e sorelle, è vero, nel nostro tempo sono accadute delle cose straordinarie, sebbene la nostra riunione ha un certo ordine, in realtà ci raduniamo nella presenza di Dio per sperimentare ciò che il Signore farà per mezzo della sua grazia. Poi, il verso 23, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli. Abbiamo parte in ciò? Dite amen. Non era abbastanza forte. Dite un forte amen. Alla festante riunione delle miriadi angeliche, all'assemblea dei primogeniti che sono scritti nei cieli, a Dio, il giudice di tutti, agli spiriti dei giusti resi perfetti, e così via. Dio ha buone intenzioni verso di noi. Ora andiamo in Matteo capitolo 13, che conosciamo molto bene. Giusto per enfatizzare alcuni punti qui. Matteo capitolo 13 ci mostra quale genere di reazione la parola di Dio dovrebbe avere in noi. Qui si parla di quattro terreni diversi. Dunque, non è soltanto il seme importante. Il seme è importante, ma il terreno deve essere preparato. La parola deve essere ricevuta. Qui, in Matteo 13, specialmente il verso 13, verso 11, egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Chi siete voi? È dato a voi. Chi siete voi? E il nostro Signore ha parlato in parabole. Leggiamo prima il verso 10 e poi di nuovo il verso 11. Allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Verso 13. Per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato delle orecchie per ascoltare, degli occhi per vedere. E questa è la grazia che ci è stata data. Siete sinceri ora. Tutti i predicatori interpretano le parabole, ciascuno a modo proprio. Il nostro Signore dice: io aprirò la mia bocca e rivelerò ciò che è stato nascosto dall'eternità. E chi vede la semplicità di queste parabole in Matteo 13, là è stato rivelato ciò che Dio ha nascosto sin dall'eternità. E fino ad ora è ancora nascosto a tutti coloro ai quali Dio non l'ha ancora rivelato. E poi dice: ma a voi è dato di conoscere i misteri del regno di Dio. E poi viene la beatitudine. Nel verso 16. Ma beati gli occhi vostri perché vedono e i vostri orecchi perché odono. Dio ha messo ogni cosa in ordine e noi vogliamo sottometterci a questo ordine divino e dire: parla Signore, il tuo servo ascolta, parla Signore, il tuo figliolo ascolta. E noi siamo qui per ascoltare. Poi viene la parabola del grano e della zizzania, dei due differenti semi. E poi viene la fine del mondo, la raccolta. Il grano sarà raccolto nel granaio e la zizzania sarà arsa. Noi troviamo qui ogni cosa in un solo capitolo. E nel verso 30 è scritto, Matteo 13, verso 30, lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura, e al tempo della messe dirò ai mietitori: cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle. Ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Noi crediamo che il Signore, quale chicco di grano, è morto. Giovanni 13. Egli ha dato la sua vita e noi siamo il frutto che è spuntato, quali figli e figlie di Dio, con il diritto di primogenitura. Fratelli e sorelle, per favore credetelo, credetelo con tutto il vostro cuore. Sarebbe impossibile per voi se non foste stati eletti prima della fondazione del mondo di credere Dio in questo tempo e di mettervi al fianco di Dio, portando tutto il vituperio e l'obbrobrio. Questa è la grazia che ci è stata data. Che le persone dicano ciò che vogliono. Noi possiamo credere, come ha detto la Scrittura, e possiamo aver parte in ciò che è scritto e in ciò che è stato promesso. Ora il verso 35, in Matteo 13, lo voglio in realtà enfatizzare pure. Matteo 13, verso 35. Affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. Aprirò in parabole la mia bocca. Proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Tutto il piano di salvezza del nostro Dio è stato tenuto segreto sin dalla fondazione del mondo. E poi Paolo scrive, nel libro degli Atti, capitolo 20, io vi ho annunciato tutto il consiglio di Dio. E poi possiamo andare da un capitolo all'altro e vedere come Dio ha usato i suoi profeti e i suoi apostoli, i suoi servitori e complessivamente tutto il piano di salvezza è stato esposto. Ed oggi noi abbiamo questo meraviglioso libro, l'Antico e il Nuovo Testamento in piena armonia. Per noi è proprio così importante che leggiamo Efesini capitolo 1 per sapere di essere stati inclusi nell'elezione, nella predestinazione di Dio. Se il Signore ha parlato in parabole, si è proclamato in parabole ciò che è stato tenuto nascosto prima della fondazione del mondo, allora ciò è avvenuto a causa nostra. Noi che siamo stati eletti prima della fondazione del mondo per ascoltare ciò che Egli ha da dirci in questo tempo. Qui è scritto in Efesini capitolo 1, verso 4. Allorché in Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Non in una propria santificazione, ma santificali nella tua verità. La tua parola è la verità. Essendo penetrati dalla parola di Dio, dalla verità, per non cadere in alcun errore. Poi il verso 5, avendoci predestinati ad essere adottati come suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. A tutti i figli e le figlie di Dio che sono stati inclusi nella predestinazione, su di loro riposa il beneplacito di Dio. Per favore, credetelo, fratelli e sorelle. Se il beneplacito di Dio non può riposare su di noi che crediamo le sue promesse, in chi dovrebbe riposare il suo beneplacito? In chi? Se Dio non ci confessa come noi confessiamo Lui, allora chi Dio dovrebbe confessare? Noi dichiariamo qui che il fedele Signore, che ci ha rivelato la Sua parola e la Sua volontà, ci dà la gioia di credere realmente come dice la Scrittura, affinché la piena benedizione di Dio, la piena restaurazione, la piena separazione, la piena fede possa operare in noi. Verso 7, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Noi possiamo semplicemente ringraziare qui, dando gloria a Lui. La redenzione è compiuta. Il nostro Signore è morto sulla croce del Calvario. Lasciate che, diciamo pure in merito a questi tre punti, sia la Deità, sia il battesimo in acqua, sia la cena del Signore, ogni cosa è stata cambiata. Ogni cosa è stata interpretata privatamente. In merito alla cena del Signore, dicono che il pane è mutato nel corpo di Cristo e via dicendo. E chi guarda attentamente sa che non è stato cambiato. E poi il vino nel calice dovrebbe essere cambiato in sangue. E il prete che beve il vino nel calice sa che nulla è stato cambiato. Ma quando vediamo tutta questa adorazione di idoli che viene fatta lì, là si inchinano e si inchinano, dinanzi a chi? Dinanzi a chi si inchinano? Dinanzi a chi? Ogni cosa è precipitata nell'errore. Ogni cosa è decorata con un mantello cristiano. Ma malgrado ciò è anticristo. Dunque, si deve arrivare al punto quando il nostro Signore ha detto in Matteo 26: prendete, mangiatene tutti. Allora, naturalmente, loro non mangiarono il suo corpo naturale, ma mangiarono il pane che era stato spezzato. E quando egli diede il vino, disse: io non berrò più di questo frutto della vite finché lo berrò di nuovo con voi. Egli indicava se stesso, il suo corpo, il suo sangue che egli avrebbe sparso e che ha sparso sulla croce del Calvario. Egli non ha sparso il vino, ma il suo santo e prezioso sangue. E in questo sangue c'era la divina vita eterna. E noi, quale schiera riscattata tramite il sangue, riceviamo questa vita eterna per mezzo della sua grazia. Le persone sono state fuorviate. Dio sia ringraziato che ci riconduce alla sua parola e ci dona chiarezza in merito ad ogni parola. La stessa cosa è con il battesimo. Si deve riflettere un po' su questo. Lì, in Efesini 4, verso 5, viene risaltato un Signore, una fede, un battesimo. E tutte le denominazioni nel paese, qualunque sia il loro nome, si riferiscono a questo verso e condannano tutti coloro che si fanno ribattezzare. Martin Lutero maledisse coloro che si ribattezzavano e tutte le grandi chiese oggi fanno allo stesso modo. Sia a gran voce o in silenzio, perché loro dicono semplicemente un Signore, una fede, un battesimo e affermano questo è il battesimo che viene fatto dalla Chiesa e a questo battesimo non può essere aggiunto un secondo battesimo, perché è scritto un Signore, una fede, un battesimo. Ma se è scritto così, allora si deve ritornare all'unico Signore, all'unica fede, all'unico battesimo. Allora si deve leggere come l'unico battesimo è stato amministrato. Naturalmente non tre gocce d'acqua qui e là. Quello non è affatto un battesimo. La parola battesimo significa immersione. Immergere. E nei giorni del nostro Signore egli fu immerso. Giovanni battezzava laddove c'era molta acqua. E chi conosce la storia dell'eunuco, egli disse: qui c'è dell'acqua. Chi può impedire di essere battezzato? Gesù andò al fiume Giordano e fu battezzato per immersione. Ma le grandi chiese, cominciando con la chiesa romana, russa, greca e ortodossa, chiunque siano, loro prendono il dogma e dicono alle persone: ora quest'uomo è nato di nuovo d'acqua e di spirito. Ora egli è diventato un figlio di Dio. Oh, e cosa è collegato con questo? E poi viene il verso, un Signore, una fede, un battesimo. E loro condannano tutti coloro che si ribattezzano biblicamente. Fino a questo giorno la parola di Dio è stata fraintesa, è stata interpretata in modo errato e tutta l'umanità è stata fuorviata. Ma questa è l'ora di Dio, l'ora di Dio, l'ora della verità. Un Signore, una fede, un battesimo. Poi veniamo alla Deità. Un Signore e Dio, non due o tre. Un vivente e vero Dio che si è rivelato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Un battesimo. Battezzateli nel nome. Non in tre titoli, ma nel nome. E Pietro naturalmente era presente quando fu comandato il battesimo. Egli ha ascoltato attentamente. E ciò che il Signore aveva detto quale risorto, egli l'ha compreso nella giusta maniera. Che si tratta in realtà del nome, in merito al nome del patto del Nuovo Testamento del nostro Signore. Emanuele, Dio con noi, il Signore Gesù Cristo. Tu lo chiamerai Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Andate in tutto il mondo ed ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli. Nell'originale sta scritto, e battezzateli nel mio nome. Voi potete leggerlo nel Testamento Nestle e nella storia della Chiesa. Ma poi venne la formulazione, battezzateli nel nome, nel nome. Ed il nome è stato rivelato. E nel primo battesimo fu detto, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Ed ecco che ogni battesimo, sin dal giorno di Pentecoste, è stato fatto nel nome del Signore Gesù Cristo. La schiera riscattata tramite il sangue è collegata con il nome del patto del Nuovo Testamento. Fratelli e sorelle, non spezziamo il patto. Il nostro Signore disse, questo è il nuovo patto nel mio sangue. La schiera riscattata tramite il sangue è nel patto del Nuovo Testamento. Essa riceve ciò che il Signore ha preparato e che ha promesso per noi e che ci ha anche concesso nella sua grazia. Dunque, un Signore, un battesimo, ma il battesimo biblico, il battesimo biblico, Atti capitolo 2, Atti capitolo 8, Atti 10, Atti 19, Romani 6 e tutte le altre scritture. Un Signore, una fede, un battesimo. Come possiamo essere riconoscenti che Dio ci ha aiutati? Anche la rivelazione in merito alla Deità è potente. È realmente potente. È la rivelazione in merito al battesimo in acqua. Diciamolo con sincerità. Anche tutte le altre chiese pentecostali che rimangono nella Trinità, rimangono nel battesimo trinitario. E tutti alzano le mani e pensano di essere battezzati nello Spirito. No, non è così. Quando lo Spirito Santo sarà venuto, vi guiderà in ogni verità. E come il fratello Branham ha esposto, non è sufficiente essere unti nella seconda sfera. Non è sufficiente. Questo non è sufficiente. La vita di Dio deve essere nell'anima, e l'anima è nel profondo dell'interiore. L'uomo divenne un'anima vivente. Si tratta della salvezza dell'anima. Dunque, riassumiamo di cosa si tratta. Non soltanto una riunione, ma una festante riunione dove il popolo di Dio, da vicino e da lontano, si raduna come allora nel gran giorno dell'espiazione. Una festante riunione nella presenza del Signore. Un raduno dove le trombe suonano e Dio riversa la sua benedizione in modo visibile. Tutto quello che il Signore ha promesso per noi lo riceveremo e Dio ha già dato la garanzia al riguardo. Lasciate che lo enfatizziamo ancora una volta. Questa è l'ora di Dio, per il messaggio di Dio, per l'ultima chiamata, in realtà per la chiamata fuori della Chiesa sposa, ma soltanto a chi il Signore apre l'orecchio ascolterà ciò che lo Spirito dice alle Chiese. E soltanto chi fa parte della Chiesa sposa presterà ascolto alla voce dello sposo. E soltanto chi ascolta attentamente, proprio come scritto in Luca capitolo 4, quando il Signore iniziò con Mosè i salmi e i profeti, egli espose ogni cosa e poi aprì il loro intendimento per comprendere le scritture. E poi i cuori ardevano, poi venne la rivelazione, venne l'intendimento. Allo stesso modo è con noi oggi. Una festante riunione significa essere invitati da Dio, essere coscienti di avere parte in ciò. Queste non sono comuni riunioni come vengono fatte ovunque, no. Queste sono riunioni festanti nella presenza di Dio in cui stiamo, ascoltando la parola di Dio, quale parola vivente, ritornando alla fede originale. E questo è valido per noi in questo luogo, in questo paese, in tutta l'Europa e fino all'estremità della terra. Io sono realmente felice che Dio ha benedetto il continente africano. Lì c'è una così ricca raccolta. E non soltanto perché il fratello Branham nel giugno 1955 a Zurigo ha visto l'aquila tedesca che volava attraverso l'Africa. Egli stesso aveva un così grande desiderio di ritornare ancora una volta in Africa, ma non gli fu più accordato. Gli fu soltanto concesso di venire per andare a caccia, ma non gli fu permesso di avere delle riunioni, perché le riunioni sarebbero state con migliaia di persone. Ma Dio trova sempre una via e una possibilità per fare ascoltare e chiamare chi deve essere chiamato. E questo accade anche nel nostro tempo, in modo straordinario, in ogni popolo, lingua e nazione. Perché è così che Dio l'ha ordinato. È così che Egli l'ha promesso ad Abramo. Ed è così che lo troviamo in Galati capitolo 3. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Così, l'ultimo messaggio, la chiamata fuori, l'insegnamento viene portato in armonia con l'insegnamento del principio. Nella parte profetica, noi abbiamo la parola profetica più certa alla quale prestiamo attenzione come a una lampada che splende in luogo oscuro. Noi non interpretiamo, noi prestiamo attenzione all'adempimento della parola profetica e tramite questo riconosciamo che il tempo del ritorno del nostro Signore è adesso molto vicino. In chiusura, possiamo dire pure questo per la gloria di Dio. Quando il 1977 era davanti a noi e il fratello Branham ha realmente dato molto significato al 1977, molti avevano l'impressione che poteva essere l'ultimo anno. Ed ecco, voi conoscete la testimonianza che il Signore diede l'incarico di costruire sul terreno attiguo, perché molte persone sarebbero venute dalle nazioni le quali avevano bisogno di essere ospitate. Ora, noi possiamo ospitare più di 400 fratelli e sorelle che partecipano qui ad una festante riunione. Fratelli e sorelle, ogni cosa è stata condotta da Dio stesso in tale maniera. Io non ho fatto nulla al riguardo, ho fatto semplicemente quello che il Signore mi ha comandato di fare. Lasciate che siamo riconoscenti per questo luogo. Questo non è un luogo di pellegrinaggio, ma è un luogo per un raduno festante del nostro Signore, in cui Dio può raggiungere il suo scopo, in cui Dio può benedire più di quanto noi possiamo chiedere o comprendere. Riunioni nelle quali veniamo in armonia con Dio e con la sua parola. Anche questo potrebbe essere ancora enfatizzato. E questo nella speranza che ognuno comprenda nella giusta maniera. Noi piazziamo il ministero dei profeti e degli apostoli, li piazziamo biblicamente. Noi apprezziamo ciò oltre misura, che Dio fa cose soprannaturali quando qualcosa di speciale accade sulla terra. Quando egli venne a Mosè, quando venne ad Abramo, quando venne a Giovanni il Battista, intendo dire quando l'angelo Gabriele andò da Maria, quando l'angelo andò da Giovanni sull'isola di Patmos, quando andò dal fratello Branham, per noi è importante l'armonia, la conformità con l'opera soprannaturale di Dio. Tutto ciò che Dio ha fatto, egli lo fa di nuovo. Dio ha un modello ed egli disse a Mosè: fa ogni cosa secondo il modello che hai visto sul Monte Santo. Quando il piano di salvezza diventa realtà, allora il soprannaturale accade qui sulla terra. E allora il popolo di Dio viene radunato, secondo la parola del Signore. Raduna il mio popolo, tutti coloro che hanno fatto il patto con me, mediante il sacrificio. Non spezziamo questo patto, ma osserviamolo. Tutti voi sapete che in un patto devono esserci sempre due. In un patto devono esserci sempre due. Dio ci ha dato il suo patto, che possiamo confermare questo patto come popolo del nuovo patto, che possiamo riconoscere ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, vale a dire che egli ha mandato il suo servitore profeta. Egli lo ha chiamato in modo soprannaturale, lo ha confermato in modo soprannaturale, l'ha mandato per portarci il messaggio divino con tutto ciò che va con esso. E noi non aggiungiamo nulla a ciò, ma abbiamo lasciato il messaggio divino nell'originale e lo trasmettiamo. E così rimane fino alla fine. Come ho già detto ieri sera, se qualcuno viene con strane dottrine, allora è realmente importante non prestargli ascolto, non dargli ascolto, non fare alcun miscuglio dottrinalmente, non tollerare alcun miscuglio, ma lasciare ogni cosa laddove può essere piazzata secondo il piano di Dio. Anche questo l'ho già menzionato. Se qualcuno dice che la nuova nascita è una rivelazione, che il rapimento è una rivelazione, ed ogni cosa dovrebbe essere una rivelazione, io dico ancora una volta, ogni parola di Dio conduce nella realizzazione, nella manifestazione di ciò che Dio ha detto. Al ritorno di Gesù Cristo, sì, questa parola la voglio leggere e poi ringrazieremo il Signore. Romani capitolo 8, qui è naturalmente scritto che tutta la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Romani capitolo 8, verso 19 e poi il verso 21. Romani capitolo 8, verso 19. Infatti il desiderio intenso della creazione aspetta con bramosia la manifestazione dei figli di Dio. Tutta la creazione aspetta la liberazione da questa schiavitù. Romani capitolo 8, verso 21. Nella speranza che la creazione stessa venga essa pure liberata dalla servitù della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Poi il verso 23. E non solo essa, ma anche noi stessi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Noi stessi, dico, soffriamo in noi stessi, aspettando intensamente l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Oh, com'è meravigliosa la parola di Dio, com'è chiara, com'è vera. Dio ci ha detto tutto ciò che dobbiamo conoscere e noi crediamo ogni parola, crediamo come ha detto la Scrittura. Ora l'ultimo verso, in Romani capitolo 8, ogni cosa è meravigliosa e qui ci viene detto, verso 39, né altezze né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. Niente ci potrà separare dall'amore di Dio. Noi siamo così riconoscenti che Dio ci ha amati così tanto, che si è rivelato a noi e ci ha dato l'accesso alla sua parola. E specialmente egli ci ha aperto l'intendimento per comprendere le scritture. Per favore, ricevetelo dalla mano del Signore. Da ora in poi, ogni riunione sarà una riunione festante con il nostro Signore. Veniamo in grande aspettazione. Veniamo in preghiera e il Signore non ci deluderà. Egli camminerà con noi lungo tutta la via. Egli restaurerà ogni cosa, riporterà ogni cosa nello stato originale. E insieme passeremo dal credere al vedere. Come certo, così come è stato detto, Tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Così certamente il messaggio precede ora la seconda venuta di Cristo. È una parte del piano di salvezza che noi possiamo testimoniare e sperimentare per mezzo della sua grazia. E noi siamo convinti che la parola di Dio compirà ciò per cui è stata mandata. A Lui, il Dio Onnipotente, che tiene ogni cosa nelle sue mani, anche in questo tempo, che conduce il suo popolo e che ci ha condotti fino a questo punto, Egli continuerà a condurci. Rimaniamo fedeli, come abbiamo ascoltato nella parola di introduzione. Rimaniamo fedeli fino alla fine. Sii fedele fino alla morte ed io ti darò la corona della vita. Io aspetto con piena convinzione che tutti coloro che ascoltano adesso la parola di Dio, coloro che credono, vengono chiamati fuori, separati e preparati, e fanno parte della Chiesa sposa. Questo io lo prendo dalla mano del Signore. Tutti coloro che credevano Giovanni hanno avuto parte in ciò. Tutti coloro che hanno creduto negli apostoli e nei profeti. La fede è la cosa più importante. La fede è la potenza di Dio che opera in noi. Possa Dio benedirci tutti e possa Egli essere con tutti noi. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci in piedi e preghiamo insieme. E non soltanto preghiamo insieme, ma vorrei ancora una volta fare qui la richiesta che ognuno che vorrebbe consacrare la vita al Signore, che lo faccia adesso. Una riunione festante. Il grande giorno dell'espiazione non era celebrato come tutte le altre feste. Era una riunione festante nel luogo più santo dove il popolo di Dio si radunava per ricordare la redenzione nel grande giorno dell'espiazione. Ed oggi noi ricordiamo il grande giorno dell'espiazione sulla croce del Calvario e diciamo: Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso e a noi, i portatori del suo messaggio, è stato dato il ministero di riconciliazione. E noi diciamo ad alta voce: siate riconciliati con Dio. Possa oggi essere un giorno di espiazione, una riconciliazione con Dio, riconciliazione gli uni con gli altri, con il perdono di Dio, perdonandoci gli uni gli altri. Possa questa essere una riunione festante e che la tromba possa suonare, senza dare un suono incerto, ma che tutti comprendano quello che il Signore ha da dirci. Chiniamo i nostri capi adesso, chiudiamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori nella presenza di Dio. Vorrei chiedere: quanti sono qui che hanno bisogno di riconciliazione con Dio? Riconciliazione tra marito e moglie, fratelli con sorelle. Quanti sono qui che hanno bisogno di perdono? Noi tutti abbiamo bisogno di riconciliazione, di perdono. Che tutti gli ostacoli siano tolti dalla via, in modo che il Signore possa raggiungere il suo scopo con la sua Chiesa sposa, in mezzo a noi, in tutto il mondo, con tutti coloro che ascoltano. Perdonatevi gli uni gli altri come Dio vi ha perdonati in Cristo. Non dite contro qualcuno una parola cattiva, pregate gli uni gli altri e camminiamo avanti insieme, senza guardare l'uno all'altro, ma guardando al Signore, duce e compitore della nostra fede. Egli porterà ogni cosa a compimento. Innanzitutto vorrei chiedere a tutti i giovani chi vorrebbe essere incluso in questa preghiera. Chi vorrebbe alzare la mano per consacrare la sua vita al Signore? Ovunque nell'edificio. Grazie. Preghiamo. Caro Signore, Tu hai posto questa parola direttamente nel mio cuore. Del continuo mi hai ricordato in queste ore di dire alla tua Chiesa, poiché la promessa è per voi e per i vostri figli, per quelli che sono lontani. Io ti chiedo, caro Signore, possa ogni mio fratello e ogni mia sorella e tutti i figli ricevere con riverenza dinanzi a te quello che tu hai promesso: salvezza, liberazione, riconciliazione e perdono. Dona una piena salvezza per mezzo della tua grazia, affinché questo giorno sia un giorno di salvezza. E tutti coloro che ti ricevono, a loro tu hai dato il diritto di diventare figli di Dio, vale a dire a coloro che credono nel tuo nome. Per favore, ricevetelo. Questo è un giorno speciale, una festa speciale per padri e madri, per figli e figlie che Dio vi ha dato. Rimanete fermi su ciò. E la promessa è data sin dalla prima predicazione e possa essere la promessa enfatizzata nell'ultima predicazione. Dio vi benedica. Continuiamo a pregare. E vorrei chiedere ora quanti complessivamente sono qui oggi che vorrebbero riconsacrare la vita al Signore. Togliete ogni cosa dal cuore che è contro gli altri. Toglietelo dal cuore, facendo una piena consacrazione, senza alcuna opposizione davanti al Signore. Che nessuno abbia più i propri pensieri, che nessuno cerchi più le proprie vie, che ognuno ritorni al Signore e Dio sarà misericordioso verso di noi. Chi vorrebbe alzare la mano? Ognuno che vuole riconsacrare la vita al Signore. Tutte le mani si sono alzate. Caro Signore, questa è un'ora di consacrazione, un giorno di riconciliazione, un giorno di salvezza, un giorno di festa davanti al nostro Dio. Io ti ringrazio per il tuo prezioso e santo sangue. Ti ringrazio per il nuovo patto che tu osservi e noi lo osserviamo pure per mezzo della tua grazia, nel tuo santo nome. Coronaci con le tue benignità e con le tue compassioni, che possiamo essere tutti fortificati con nuova devozione, che possiamo lasciare questo edificio ritornando benedetti nelle nostre case. Grande Dio, Ti ringrazio, Signore, che Tu hai perdonato tutti, che ognuno ha sperimentato la riconciliazione e che questo giorno è un nuovo inizio che Tu hai fatto con noi. Possa questo anno diventare un anno di giubileo, un anno di giubileo dove ognuno ritorna alla sua proprietà originale che Tu hai acquistato per noi. Caro Signore, per favore, coronaci con benignità e compassioni. Io lo ricevo per fede. Ho una domanda adesso. Lo avete accettato? Allora dite sì, io l'ho accettato. Sì, io l'ho accettato. L'ho accettato. E nel momento in cui voi l'avete accettato, allora è vostro. Allora vi appartiene. Un'accettazione diretta. Ora, una speciale richiesta di preghiera per tutti gli ammalati. Naturalmente, non è soltanto scritto lo Spirito del Signore su di me per predicare libertà ai prigionieri e proclamare l'anno accettevole del Signore. È pure scritto in Marco 16, il Signore era con loro e confermava la parola che essi predicavano con segni e prodigi. Come egli disse dopo la sua risurrezione, egli l'ha pure adempiuto dopo la sua ascensione. Noi dobbiamo guardare di nuovo alle Sacre Scritture. Sulla croce del Calvario è stato compiuto. Dopo la risurrezione, egli diede il grande incarico e tutto ciò che va con questo, fino a imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E poi viene, dopo l'ascensione, quando i discepoli andarono, ve lo leggo affinché ognuno sappia che è realmente scritto così e non è stato soltanto detto. L'ultimo verso in Marco 16. Marco 16, verso 20. Essi poi se ne andarono a predicare dappertutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Noi vogliamo sperimentare di nuovo questo, che il Signore possa essere all'opera in mezzo a noi. Ciò appartiene alla restaurazione. Ancora una volta, il sacrificio è stato fatto. Il sangue del nuovo patto è stato sparso. Con il suo proprio sangue, il nostro Signore Redentore è entrato nel luogo santissimo e l'ha posto là sul seggio di grazia, come scritto in Ebrei capitolo 9. E dopo la resurrezione, egli ha dato il grande incarico di portare la parola, di predicare il Vangelo eterno. E dopo l'ascensione, egli ha adempiuto la sua parola. Ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo. Egli era con i suoi e confermava la sua parola con segni e prodigi. Il tempo è giunto adesso. Il tempo è giunto. Un giorno di festa. Un giorno di salvezza. Un giorno nella presenza di Dio. Ora, ancora una volta, pregheremo insieme che noi, quale Chiesa, restiamo sulla parola e diciamo, caro Signore, quello che Tu hai fatto al principio, Per favore, noi crediamo che tu lo farai nella stessa maniera ora alla fine. Accompagnaci, conferma la tua parola. E fino ad ora non possiamo soltanto affermarlo, ma possiamo dire in verità che predichiamo soltanto la sua parola, nient'altro che la sua parola, e Dio confermerà la sua parola. Egli, il risorto Signore, è oggi presente. Una riunione festante, un giorno di festa, un giorno di salvezza che il Signore ci ha dato. Ringraziamo ora insieme. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, abbiamo ascoltato la tua parola. Noi crediamo che tu sei lo stesso. E come al principio, dopo la tua ascensione, hai confermato la tua parola, conferma ora la tua parola prima del tuo ritorno. Conferma la tua parola in mezzo a noi. Passa attraverso le file, salva, libera, benedici. Fa che la vittoria del Calvario sia manifestata. Fa dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. La tua vittoria al Calvario. Noi ti ringraziamo e ti lodiamo. Per le tue levidure siamo stati guariti. Per mezzo del tuo sangue siamo redenti. Caro Signore, possa ognuno riceverlo per fede. Benedici in tutto il mondo il tuo gregge riscattato tramite il sangue. Che possiamo trovare grazia al tuo cospetto. Noi ti ringraziamo per la conferma della tua parola. Ti ringraziamo per ogni cosa che abbiamo considerato oggi. Signore mio Dio, sono sopraffatto di ciò che tu hai da dirci. Facci grazia, con semplicità, senza opposizione, senza ribellione, diciamo semplicemente: la tua volontà sia fatta in terra come è fatta in cielo. Che ognuno possa comprendere che soltanto nella tua volontà noi possiamo essere una volta per sempre santificati e portati alla destinazione, come è scritto in Ebrei capitolo 10. Dona ad ogni fratello, ad ogni sorella, ad ogni padre, ad ogni madre, ogni figlio e ogni figlia, dona a tutti noi questa grazia davanti a te nel tuo cospetto, per non passare accanto a questo giorno, ma che riceviamo la piena benedizione di Dio nello spirito, nell'anima e nel corpo per mezzo della tua grazia. A te, il Dio onnipotente, sia l'onore, all'unico Dio che esiste, il Creatore, il Redentore, il Re, tutto in tutti, a te solo. E noi siamo tuoi per il tempo e l'eternità. Noi ti ringraziamo, caro Signore, che ogni cosa che è stata decisa prima della fondazione del mondo, tu hai iniziato con ciò ed ora tu farai il compimento per mezzo della tua grazia. A te appartiene tutta la gloria e la lode per tutta l'eternità. Tu sei degno, tu solo, di ricevere tutta la lode e l'adorazione. Alleluia. 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 Cantiamo: tu sei degno, tu sei degno.
Tu bist würdig.
Alleluia. La verità va avanti. Va avanti. Ancora una volta l'annuncio. Dio volendo, all'inizio di aprile saremo di nuovo qui. A marzo, se il Signore darà grazia, ho programmato di fare un viaggio nel Sud America per circa 10 giorni. Ricordatevi di me nelle vostre preghiere. All'età di 77 anni non si ha più 57 anni, ma Dio ha fatto grazia fino ad ora e la parola è stata portata e sarà ancora portata finché l'ultimo sarà chiamato fuori. E dove non possiamo arrivare di persona, tutti voi lo sapete, abbiamo ancora dei programmi televisivi in Nuova Zelanda, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, nel Sud America, anche nell'Uzbekistan, nella lingua russa. Noi proviamo a fare la nostra parte affinché la parola possa realmente raggiungere le estremità della terra. Poi abbiamo programmato nel periodo di Pasqua, il venerdì santo nella città di Böblingen, sabato a Salisburgo e domenica a Zurigo. E il nostro fratello da Bruxelles, Jean-Claude, mi ha chiesto pure di andare una volta a Bruxelles. Vedremo se troveremo il tempo per questo. Io sono pronto a servire il Signore e a fare ogni cosa che è nelle mie forze affinché la parola del Signore possa essere portata. Tuttavia, fratelli, Dio vi ha posti nelle varie città. Voi avete la stessa rivelazione, avete la stessa parola, lo stesso seme. Voi distribuite il cibo spirituale, perché così è ancora scritto: l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Non soltanto alcune parole, ma ogni parola. E questo è il tempo in cui noi crediamo ogni parola, vivendola, senza passare più accanto ad alcuna parola, ma credendo ogni parola, mettendo ogni parola in pratica. E voi vedrete che il Signore Dio confermerà la sua parola. A tutti i nostri fratelli, specialmente a tutti i fratelli nel ministero, da ogni popolo e lingua, noi auguriamo con tutto il nostro cuore le benedizioni di Dio. Conservate l'unità nello spirito e nella fede. E se i fratelli nel ministero diventano di un solo cuore e di una sola anima, allora anche le diverse assemblee diventeranno di un solo cuore e di una sola anima. Sapete dove dobbiamo arrivare? Che ogni fratello può parlare in ogni assemblea e nessun fratello debba temere: oh, qualcosa sta accadendo, ora qualcosa sta per essere predicato che non è giusto. Si deve realmente arrivare sotto la guida dello Spirito Santo. Sì, non uno soltanto che pensa: oh, ora io vi mostrerò qualcosa. Non nella Chiesa del Dio vivente, non nella Chiesa del Signore. I portatori della parola sono necessari. Possa il Signore accordarlo realmente a tutti i fratelli nel ministero, nell'unità dello Spirito, di portare la parola del Signore. E poi noi tutti saremo benedetti nel nome del Signore. Il fratello Smith pregherà con noi. Grande Dio, noi ti diciamo grazie in Gesù Cristo, nostro Signore, per la tua parola, per la parola di verità che tu ci hai portato per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, perché la tua parola è la verità. Signore, io ti chiedo, come è già stato pregato, benedici tutti coloro che hanno ascoltato. Dona a tutti la grazia, oh Dio, la tua grazia di condurci e la grazia a tutti i fratelli nel ministero. Per favore, dona sapienza e intendimento, Signore, e rivelazione. Rivelati nella parola e nelle opere. Noi lo chiediamo a cagione del tuo nome. Ti ringraziamo pure per questa opportunità che abbiamo del continuo. Io ti chiedo, Signore, aiutaci, aiuta me, che quando siamo radunati nella tua presenza, Signore, nel luogo che tu hai preparato per noi, che possiamo ascoltare la tua parola, che possiamo venire con riverenza in una atmosfera di preghiera finché tu ci parli per mezzo della tua parola. Per favore, Signore, fallo in ciascuno di noi. Io ti ringrazio per questo fine settimana che tu hai fatto, Signore. Oh, Signore, sii misericordioso e rimani con noi e guida tutti per la gloria del tuo nome in ogni verità. Amen. Fratelli e sorelle, lo avete accettato? Dite amen. Cantiamo lode, onore e gloria.
Amen.
Possiamo realmente dire, egli ci ha benedetti.